Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, di nuovo al microfono per l'appuntamento settimanale con le informazioni e gli approfondimenti che arrivano dall'area alpina. Questa settimana ci occuperemo in particolare di immigrazione e di richiedenti asilo. Lo facciamo sulla scia della manifestazione che si è svolta una decina di giorni fa a Belluno con il presidio antirazzista davanti alla prefettura in Piazza Duomo e a pochi giorni dalla serata di venerdì nella quale si è discusso di accoglienza, cittadinanza e diritti. Come recita il titolo dell'incontro, dalle buone pratiche locali alla realizzazione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Un incontro promosso dalla Casa dei Beni Comuni di Belluno e dal sito web bellunopiu.it, al quale ha partecipato fra gli altri Gianfranco Schiavone, che è arrivato da Trieste ed è esponente dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Con lui sono intervenuti anche operatori dell'accoglienza dei migranti, sia bellunesi sia trentini. L'incontro al quale hanno partecipato parecchie persone, c'era un'ottantina di persone nella sala dell'Istituto Catullo a Belluno, segue appunto una serie di iniziative per un territorio aperto, democratico e solidale e segue in particolare un'inchiesta giornalistica svolta dai nostri amici di bellunopiu.it che ha messo a fuoco una serie di criticità anche gravi che riguardano le modalità di accoglienza e le opportunità di integrazione offerte dal territorio a queste persone che cercano un rifugio ma che vogliono anche cominciare a ricostruire un loro progetto di vita. Quindi tutte queste questioni sono state poi affrontate anche nella serata con Schiavone che si è svolta a Belluno, in occasione della quale bellunopiu.it ha intervistato l'esperto dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e questa intervista intendo riproporre in questa puntata di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, a cominciare dalla risposta che Schiavone ha dato riguardante il destino dell'operazione Mare Nostrum e quindi riguardante la decisione del governo italiano di chiudere quella che è stata la prima missione umanitaria che ha consentito di salvare decine di migliaia di vite nel Mediterraneo, vite che ora rischiano di essere di nuovo in pericolo. Ecco quindi la prima risposta di Gianfranco Schiavone a bellunopiu.it.
Al momento, sulla base delle notizie che purtroppo sono assolutamente confermate, quindi non sono insomma ipotesi, il cambiamento sarà solo negativo. Sarà solo negativo perché l'operazione Frontex Plus è un'operazione che si limiterà al pattugliamento e quindi anche al pattugliamento e quindi al salvataggio nelle acque territoriali degli stati dell'Unione Europea ovviamente interessati. Quindi le acque dell'Italia, di Malta, di Grecia, eventualmente di Spagna, eccetera. Tutto questo però significa far arretrare il luogo, no, del salvataggio, quindi il livello della protezione. E le conseguenze sono, a mio avviso, all'avviso di, penso, insomma, di chiunque, no, ragioni su questo argomento, insomma c'è stata anche una autorevoli, no, prese di posizione fino adesso inascoltate, una grandissima catastrofe, devo dire. Perché? Perché l'operazione Mare Nostrum aveva avuto, anzi, come suo principale pregio, proprio quello di avvicinare la protezione, andando appunto a pattugliare, monitorare e soccorrere le persone in acque internazionali, e addirittura spingendosi fino al limite possibile, no? Quindi in realtà delle acque territoriali degli stati di transito, come la Libia, per esempio. E quindi accorciando in realtà, no, i viaggi della disperazione, in realtà salvando, come le cifre sono evidenti, insomma, no, un numero molto più alto di persone di quanto invece, no, sarebbe avvenuto. La tesi di chi dice che in realtà questo ha favorito le partenze o addirittura ha incrementato le morti perché ha fatto sì che barche più diciamo ancora più scassate, ancora più no, in cattivo stato, sono state fatte andare perché tanto dovevano fare un percorso breve. È un'affermazione senza senso, è un'affermazione senza senso sia dal punto di vista giuridico che politico. Dal punto di vista politico non tiene conto che le partenze non sono date, diciamo, sono i fattori di espulsione, i fattori di no, sono talmente giganteschi che in realtà le persone non scelgono se partire o non partire, perché mare no, perché no, la linea di possibile no, salvataggio è più o meno lontana. Quelle persone partono comunque. Siamo talmente lontani dalle condizioni di vita di queste persone, in tutti i sensi, che non ci rendiamo neanche conto di quali sono realmente, anche quando poi si leggono, no, ci sono rapporti che sono dei pugni allo stomaco, ma in realtà poi a ben guardare non capiamo che non c'è una scelta, che non è che si sta lì con il bilancino a dire ma insomma oggi non c'è più Mare Nostrum, magari bisogna partiamo più avanti, partiamo la prossima estate, vediamo. Non è così, non funziona, no? Le partenze sono per l'appunto dettate da una condizione di gravità inaudita in cui le persone vivono, e in particolar modo adesso con la crisi nella Libia. Non c'è nessuna, neppure piccolissimo, no? Come dire, livello minimo di protezione in Libia, non c'era mai stato, ma in particolare oggi nella guerra civile, la vita di uno straniero, no? Africano o anche di un altro paese, perché vi arrivano anche da prevalentemente africani, non vale assolutamente nulla. Quindi il che sia Mare Nostrum ad attirare le persone è una gigantesca sciocchezza. Mentre è assolutamente vero, e ripeto, come dire, intuitivo, è dimostrato dai dati, che Mare Nostrum invece ha permesso il soccorso a un enorme numero di persone che non l'avrebbero avuto. Sul piano giuridico, ricordo che l'obbligo di soccorso in mare è previsto nel diritto internazionale del mare. E se è vero che ogni paese, questo non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma insomma, però comunque un concetto che spero di far capire, se è vero che ogni paese, come dire, è tenuto a degli obblighi di appunto monitoraggio, no? Di search and rescue, cioè di ricerca e soccorso, no? Nell'area di competenza assegnata lì, che si chiama zona SAR, no? È ben vero però anche, e quindi che uno si potrebbe dire sì, ma questa operazione non è prevista, a parte che se non è prevista non vuol dire che non debba essere fatta, ma è il contrario, e cioè che laddove un altro stato che ha comunque la sua zona di monitoraggio e ricerca e soccorso non è in grado di gestirla, no? C'è un obbligo nel diritto internazionale di occuparsi anche della zona contigua alla propria zona. Quindi quando l'Italia ha deciso di andare in avanti, in qualche modo occupando aree non coperte da nessun altro, in realtà non solo ha fatto un'operazione meritoria dal punto di vista etico e politico, perché questo bisogna dire che da questo punto di vista, tra tutte le sue enormi carenze, almeno per questo aspetto, l'Italia, come dire, veramente si è distinta in positivo, no? E sarà un elemento che sicuramente verrà analizzato anche negli anni futuri, l'importanza di questa operazione comunque è stata purtroppo spesso sottovalutata, magari anche occultata da altri aspetti, magari non sempre chiarissimi di questa operazione, ma la sua fondamentale importanza appunto rimane e non è stata ancora forse appieno compresa. Non solo va lodata dal punto di vista politico ed etico, ma va anche detto che semplicemente ha applicato un principio di diritto, quello che io soccorro dove tu non arrivi. Quindi l'operazione Frontex Plus è uno arretramento spaventoso, una chiusura, che è anche proprio una chiusura mentale, etica, che purtroppo l'Europa sta portando avanti, con l'obiettivo non dichiarato ma palese, di non soccorrere più o di soccorrere di meno, e di sperare che qualcuno in meno arrivi, semplicemente. Poi se arriva perché non è partito o se arriva perché è morto, non fa niente. dietro l'operazione Frontex, dietro l'idea di sostituire Mare Nostrum con Frontex Plus, c'è uno sconfinato cinismo, ecco, semplicemente dichiarato, molto, molto spudorato, che io credo che un giorno, insomma, chi verrà dopo di noi studierà, insomma, no? Studierà queste cose con, no? Con una, no? E guarderà, così come oggi noi guardiamo degli eventi del passato, no? Assolutamente sconcertanti, no? Perché appunto non, la gente non comprende, no? Che è, per l'appunto, è sostanzialmente assimilabile per molti aspetti alle, se vogliamo fare un paragone storico, come tutti i paragoni, insomma, l'ho presi per le pinze, ma insomma, con le pinze, ma più o meno mi ricorda quando appunto gli stati europei nel 1938 decisero di chiudere le porte alla fuga degli ebrei, insomma, sostanzialmente. È una decisione di questo tipo, insomma, come impianto, diciamo, etico.
Ma a livello di oneri economici, no? Perché si vanta che Frontex Plus sia una cosa, un'azione europea, mentre Mare Nostrum è interpretata come una cosa italiana, quindi anche gli oneri...
Sì, ma infatti la proposta era che era Mare Nostrum doveva diventare un'operazione europea. Però il punto è questo, cioè l'operazione deve essere europea, non certo sostengo che l'operazione deve essere italiana, perché tra l'altro effettivamente, soprattutto sul lungo periodo, comporterebbe per l'Italia un peso forte e comunque un'iniquità sostanziale, eh? Perché è vero che l'Italia si trova in quel luogo, no? Però queste persone vengono in Europa, eh? Non vengono solo in Italia, non può essere... Non è un piccolo flusso di cui, no, un paese può gestire, è una dimensione europea. Quindi non c'è dubbio che l'operazione Mare Nostrum deve diventare europea, eh? Ma deve diventare europea nell'ottica dell'avvicinamento della protezione. E qui sta il gioco linguistico, no? Per cui l'operazione diventa europea, ah, bene, ottimo, e si diventa europea in nulla, no? L'arretramento diventa europeo.
Un percorso dal basso come quello che ha sfociato poi nella carta di Lampedusa, secondo lei può avere il valore, la forza di cambiare le cose a livello politico?
Secondo me no, per il fatto che la carta di Lampedusa è una carta che, da un lato, se vogliamo, come tutte le affermazioni di principio, no, ha un valore morale, insomma, che non possiamo non riconoscere, positivo. Però devo dire, questa è stata anche sempre la mia critica alla carta, è nata ed è, si è costruita con un'impostazione eccessivamente astratta e senza un programma, cioè alla carta non è, come dire, associato, nessun reale, insomma, programma di cambiamento, non sta sui fatti, non discute dei processi reali che sono in corso, da affermazioni di principio molto solenni ma anche totalmente scollegate con la realtà. E oggi abbiamo bisogno di recuperare una, come dire, una grande visione diversa, chiaramente, da quella che purtroppo è quella dominante, però contemporaneamente va fatta anche, no, sapendo agire concretamente nella realtà. E invece in questo modo con la carta questo non avviene, e in effetti nulla si sta producendo dal punto di vista reale a seguito di quell'evento, quindi rischia anche forse di frustrare, chi magari vi aveva aderito, no? Quindi ecco, io personalmente, questa chiaramente è una mia opinione, ma cioè, ci vedo, ripeto, una carenza, no? di capacità di analisi e di azione. Insomma.
E per caso, secondo lei c'è un fondamento alle teorie che vorrebbero più utile sia per l'Italia sia per i paesi di provenienza, che si investisse sul aiutare a casa loro, tra virgolette, queste persone, piuttosto che sugli interventi di accoglienza e poi successiva integrazione?
È una opposizione del tutto strumentale, nel senso che sicuramente, appunto, è chiaro che l'asilo, la protezione internazionale è un atto riparatorio, che lavora a valle, non lavora a monte, no? E non risolve le crisi internazionali. Queste, no? Altri sono i piani su cui risolverla, no? Evidentemente, a cominciare da quei programmi di cooperazione che non si fanno più o che si fanno male. No? Ma le due cose non sono opposte. E chi le oppone in realtà fa un'operazione ideologica del tutto strumentale, nel senso che da un lato c'è la protezione internazionale per chi comunque è in fuga, dall'altra c'è, va bene, no? Una, o ci dovrebbe essere, ma guarda caso non c'è, un'operazione o delle operazioni appunto nell'ambito delle, per affrontare le crisi in maniera diversa. Quindi anche qui è la banalizzazione del tutto, no? No? Come se, tanto per fare un esempio, come se a un certo punto a un malato che è arrivato in ospedale, no, dicessimo no, curare no, non serve, perché bisognava fare prevenzione, sai? Sì, benissimo, ma intanto questo è malato. Ora, come dire, chiunque, il paragone non è eccessivo, no? Perché vabbè, fai paragoni eccessivi, no, è esattamente così, no? Oggi se dicessimo a qualcuno che non deve essere curato perché era meglio fare prevenzione, diremmo ma questo è matto, no? Ma è questo lo stesso, il ragionamento è allo stesso livello praticamente.
E quando siamo magari stati noi anche a dargli.
Vabbè, poi c'è poi appunto tutta la dinamica che insomma sappiamo che dietro le crisi insomma i sistemi sono complessi e ci sono anche pesanti responsabilità oltre gli stati, no? Del nord del mondo, per cui insomma comunque sia al di là di qualunque valutazione sull'origine, le modalità, no? E la gestione delle crisi, i due aspetti non sono e non possono essere in opposizione.
A livello di oneri economici, no? Perché si vanta che Fontainebleau sia una cosa un'azione europea, mentre Mare Nostrum è interpretata come una cosa italiana, quindi anche gli oneri.
Sì, ma infatti la proposta era che era Mare Nostrum doveva diventare un'operazione europea. Però il punto è questo: cioè l'operazione deve essere europea. Non certo sostengo che l'operazione deve essere italiana, perché tra l'altro effettivamente, soprattutto sul lungo periodo, comporterebbe per l'Italia un peso forte e comunque un'iniquità sostanziale, eh? Perché è vero che l'Italia si trova in quel luogo, no? Però queste persone vengono in Europa, eh? Non vengono solo in Italia, non può essere, non è un piccolo flusso di cui, no? Un paese può gestire, è una dimensione europea. Quindi non c'è dubbio che l'operazione Mare Nostrum deve diventare europea, eh? Ma deve diventare europea nell'ottica dell'avvicinamento della protezione. E qui sta il gioco linguistico, no? Per cui l'operazione diventa europea, ah, bene, ottimo, e si diventa europea il nulla, no? L'arretramento diventa europeo.
E per caso, secondo lei c'è un fondamento alle teorie che vorrebbero più utile sia per l'Italia sia per i paesi di provenienza che si investisse sul aiutare a casa loro tra virgolette queste persone piuttosto che sugli interventi di accoglienza e poi successiva integrazione?
È una opposizione del tutto strumentale, nel senso che sicuramente appunto è chiaro che l'asilo, la protezione internazionale è un atto riparatorio che lavora a valle, non lavora a monte, no? E non risolve le crisi internazionali. Queste, no? Altri sono i piani su cui risolverla, no? Evidentemente, a cominciare da quei programmi di cooperazione che non si fanno più o che si fanno male, no? Ma le due cose non sono opposte, eh? E chi le oppone in realtà fa un'operazione ideologica del tutto strumentale, nel senso che da un lato c'è la protezione internazionale per chi comunque è in fuga, dall'altra c'è, va bene, no? Una, o ci dovrebbe essere, ma guarda caso non c'è, un'operazione o delle operazioni appunto nell'ambito delle, per affrontare le crisi in maniera diversa. Quindi anche qui è la banalizzazione del tutto, no? No? Come se, tanto per fare un esempio, come se a un certo punto a un malato che è arrivato in ospedale, no? Dicessimo no, curare no, non serve, perché bisognava fare prevenzione, sai? Sì, benissimo, ma intanto questo è malato, no? Ora, come dire, chiunque, il paragone non è eccessivo, no? Perché vabbè, fai paragoni eccessivi, no, è esattamente così, no? Oggi se dicessimo a qualcuno che non deve essere curato perché era meglio fare prevenzione, diremmo ma questo è matto, no? Ma è questo lo stesso, il ragionamento è allo stesso livello praticamente.
Stiamo ascoltando l'intervista che Belluno+.it ha realizzato con Gianfranco Schiavone in occasione della serata che ha tenuto a Belluno sul tema accoglienza, cittadinanza e diritti, dalle buone pratiche locali alla realizzazione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Abbiamo sentito la parte riguardante fondamentalmente la questione Mare Nostrum e dintorni. Ora proseguiamo con questa intervista qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti. Prima però vi ricordo che se volete contattare questa rubrica di Radio Cooperativa potete utilizzare un'email, l'indirizzo è radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 1835 735. Dato che ci sono, vi ricordo anche che se siete nelle condizioni di dare una mano a Radio Cooperativa, che ha bisogno per andare avanti come emittente non profit anche dell'aiuto economico dei radioascoltatori, vi ricordo il conto corrente postale, che è il numero 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova, conto corrente postale 120 823 01, per dare una mano a Radio Cooperativa, un emittente non profit, chi ci lavora fa volontariato, e per poter mantenere viva questa voce è importante anche il contributo degli ascoltatori. E ora noi proseguiamo con l'intervista a Gianfranco Schiavone a cura di Bellunopiù.it.
Volevo chiederle com'è la situazione migratoria adesso in Italia e quali sono le prospettive per il futuro.
La situazione nel 2014 è una situazione di oggettivo fortissimo aumento delle presenze, degli arrivi di stranieri che chiedono appunto asilo in Italia. Come sapete abbiamo avuto solo via mare un arrivo di circa 120.000 persone, quindi è effettivamente un dato, non possiamo non riconoscere che siamo di fronte a una situazione per certi aspetti emergenziale. E la prima cosa che dovrebbe da dire è che è importante vedere lo scarto che c'è stato però fra il numero di arrivi e il numero di persone realmente presenti in Italia e il numero delle domande d'asilo finora effettivamente registrate. Un dato che tutti avevano ben compreso, che c'era la forbice era molto ampia, però soltanto qualche giorno fa è stato abbastanza chiaro, in una audizione in Parlamento da parte del Dipartimento di Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, che ha confermato che il numero delle domande d'asilo in Italia nel 2014 a settembre, 2014, era di circa 35.000. Quindi, tenuto conto che la stragrande maggioranza delle persone che sono arrivate in Italia effettivamente erano in fuga da condizioni di conflitto, da conflitti, guerre, persecuzioni, certo ci poteva essere una parte che non lo era, ma lo scarto è troppo, la forbice è molto molto ampia, quindi sì, questo significa che sicuramente una gran parte di questi arrivi si sono appunto, non hanno formalizzato la domanda di asilo in Italia. Questo aprirebbe insomma anche scenari di riflessione sulla l'applicazione del regolamento Dublino e per gli altri aspetti che magari se volete discutiamo comunque dopo. Faccio osservare che comunque da un lato gli arrivi sono molto intensi, dall'altro se noi guardiamo il numero delle domande, già questa idea di emergenza si ridimensiona moltissimo, nel senso che è un numero elevato, ma è un numero assolutamente sostenibile in via ordinaria da un paese europeo della grandezza e delle dimensioni dell'Italia. Per cui se c'è una emergenza in termini di accoglienza, la risposta è no, o meglio non ci dovrebbe essere. Ma perché c'è invece? E oggettivamente c'è, il sistema in molte parti è a dir poco in affanno, ma c'è perché fino ad adesso è con una caparbietà negativa, quindi con una volontà politica assolutamente censurabile che purtroppo ha attraversato un po' tutti gli schieramenti nel corso degli ultimi anni, dicevo che l'Italia non si è dotata di una programmazione che permetta di far aumentare in maniera adeguata alle reali esigenze il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo. Cioè l'Italia continua a percepirsi, e la domanda che verrebbe da farsi è se continuerà a farlo anche dopo il 2014, cioè ci sarà questa diabolica continuazione di questa percezione sbagliata, continua a percepirsi come un paese di transito o comunque come un paese dove i rifugiati non ci sono o non ci saranno, ci saranno in numero ridottissimo. Questa idea ha fatto sì che negli ultimi 10 anni e quantomeno almeno dal 2008, quando abbiamo una nuova procedura, quando abbiamo avuto una nuova procedura d'asilo a seguito dell'entrata in vigore delle direttive europee sulle procedure per l'appunto e sulle cosiddette qualifiche, Beh, insomma, a partire dal 2008 l'Italia ha sì aumentato ogni anno il suo, no? Il suo sistema di accoglienza, ma lo ha fatto in maniera assolutamente insufficiente, e colpevolmente insufficiente, perché ricordo che le cosiddette emergenze si sono ripetute nel corso di questi anni. Si parla dell'emergenza 2008, si è parlato dell'emergenza nordafricana del 2011 e c'è stata in effetti una cosiddetta emergenza, e adesso c'è l'emergenza 2014. Ora, una cosa è dire che il 2014 avrebbe presentato alcuni aspetti di emergenza senza dubbio, visto ripeto l'impatto, no? Almeno il primo impatto, ma questa emergenza, la sua gravità e la sua quantità avrebbe dovuto essere ridotta drasticamente. E oggi, se c'è un'emergenza, è in gran parte dovuta alla inefficienza e alla mancanza di una lungimirante politica. Pensiamo soltanto a un dato, forse più macroscopico fra tutti, che già la dice lunga sulle capacità sulla non capacità di programmazione dell'Italia. Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, quello che funziona meglio, quella parte del sistema che funziona meglio, di cui sicuramente parleremo, è passato da 3.000 posti alla fine del 2012 a poco più di 7.000 posti alla fine del 2013, attraverso un meccanismo di sostanziale allargamento amministrativo, insomma, ed è esploso letteralmente a 20.000 posti nel 2014, e con una crisi di crescita, se posso usare questo eufemismo, come dire, che sta provocando ovunque grandi problemi, quindi anche difficoltà di far partire i progetti, probabilmente larghissime, diffuse impreparazione, no? Degli enti gestori e degli enti locali, eccetera. Ma la domanda è: ma è prima del 2013? Prima del 2013 il sistema italiano era non solo piccolo, ma microscopico sostanzialmente. Oggi è insufficiente, ma prima era di gran lunga sottodimensionato, ed era rimasto così per quasi 10 anni, perché quando il sistema partì nel giugno del 2002 aveva 1800 posti circa. Quindi il sistema aumenta da 1800 a 3000 nell'arco di 10 anni e poi esplode appunto a 20.000 nei 18 mesi successivi. Questo non corrisponde alla storia dell'asilo in Italia, non corrisponde appunto all'aumento delle presenze, delle domande effettive, e dà la misura, no, dell'errore clamoroso, cioè si è cercato disperatamente per tantissimi anni di non fare niente. Questo è detto in estrema sintesi, e adesso qualcosa bisogna fare, ma questo scarto, no, anche solo questo dato dice tutto, no, sulla non programmazione del sistema. Quindi non c'è nessuna invasione, non ci dovrebbe essere nessuna emergenza, ma l'emergenza siamo noi sostanzialmente, e la nostra, diciamo, incapacità. Ecco.
Perché lei prevede che numericamente questi flussi continueranno nei prossimi anni come sono adesso, cresceranno, diminuiranno?
Non faccio l'indovino di mestiere, però quello che posso dire è che il 2014 è stato il peggior anno, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, soprattutto dopo l'adozione della Convenzione di Ginevra del 51, è stato il peggior anno a livello internazionale, no? Per quanto riguarda la protezione, con il maggior numero di rifugiati nel mondo. E primo dato. Secondo, l'Europa... L'Europa è circondata come non mai da situazioni di crisi fortissime, che sono il Medio Oriente, la situazione terribile in Iraq, la continuazione della guerra in Afghanistan, o comunque della situazione, diciamo, non pacificata in Afghanistan, la situazione della Siria, che ha prodotto il maggior numero di, come sapete, di esodo, no? Anche qui, insomma, da tempi immemorabili, la situazione della Libia, che è ormai uno stato che si è completamente disintegrato, e per non parlare del mantenimento, se non del peggioramento, delle situazioni nei paesi del Centrafrica. Quindi la pressione su verso effettivamente il continente europeo, di ormai circondato di crisi epocali sostanzialmente, fa sì che questo dovrebbe essere al centro, no, di qualunque politica europea, di cui non si vede traccia. Cioè gli stati dell'Unione Europea, no, si azzuffano sulle Schengen, sulle frontiere, non le frontiere, sull'applicazione del regolamento Dublino, eccetera, come dire, non so se perché sono incapaci o perché non capiscono, o forse una miscela esplosiva di tutte e due, che cos'è veramente lo scenario che gli sta di fronte. Perché obiettivamente, quindi, è uno scenario che fa pensare che le presenze, gli arrivi dei sì, non diminuiranno. O comunque queste sì, poi mi sono indicato anche la crisi ucraina, no? Però anche che in questo momento ha scarsissime ricadute, no? Sull'Unione Europea, ma bisogna vedere la sua evoluzione. Quindi non ci sono ragioni, ecco, non ci sono ragioni per non pensare al fatto che il numero dei rifugiati non diminuirà, insomma, o addirittura potenzialmente potrebbe aumentare, il che comporta, ripeto, una ben più ampia ridefinizione della politica europea sull'asilo, ma anche senza voler parlare adesso di questo, sicuramente comporta per un paese come l'Italia, no, che quello che oggi si sta facendo in via emergenziale deve rapidamente diventare ordinario. Quindi i posti non sono posti emergenziali, no? Ma devono diventare appunto a regime, e quindi l'intero sistema deve crescere, no, rapidamente, per affrontare la realtà.
This is where the birds fell out. This is what it felt like falling down and down and down and down.
La voce di Melaena Kaditz con Falling Down, musica tratta dal freemusicarchive.org. Si tratta di opere rilasciate con licenze libere Creative Commons, le stesse che utilizziamo per i podcast di Voci dalle Dolomiti, disponibili al sito www.bellunopop.it oppure a radiocooperativa.org. E noi proseguiamo con l'intervista a Gianfranco Schiavone sui temi dell'immigrazione grazie a bellunopiù.it.
Beh, allora, prima di tutto va detto che l'accoglienza dei richiedenti asilo è un obbligo, no? È un obbligo dello Stato, ed è perché è previsto dal diritto dell'Unione Europea. Quindi non è una facoltà e non è un favore a nessuno. Qualunque richiedente asilo che arriva nell'Unione Europea, quindi arriva anche in Italia, ha diritto di vedersi esaminata la sua domanda secondo procedure che sono ancora estremamente differenziate nei vari paesi europei, ancorché c'è un processo di cosiddetta armonizzazione in corso, ma nelle more, diciamo, dell'esame della domanda, ha diritto di avere, no, un'accoglienza, se privo di mezzi propri di sostentamento, il che riguarda la quasi totalità, insomma, delle persone, purtroppo, tranne quelli che hanno legami, no, familiari o, insomma, particolarissime situazioni, diciamo, no, di autocapacità, insomma, propria di, no, economica. Per tutti gli altri, appunto, c'è un diritto all'accoglienza e un conseguente diritto poi di essere accompagnati durante il periodo di accoglienza da una serie di, appunto, supporti, che sono supporti di carattere sociale, legale, psicologico, sanitario e così avanti, che sono tutti connessi sostanzialmente all'esame della domanda, cioè, appunto, alla valutazione che verrà fatta sulla fondatezza, no, della domanda d'asilo. Quindi il sistema d'accoglienza deve rispondere a questi bisogni, e quindi non può prevedere dei numeri precostituiti all'inizio, perché dipende dal numero delle domande. Ciò che si può fare è una ragionevole programmazione sugli arrivi, ed è ciò, come dicevo prima, che non si è fatto. Detto questo, l'accesso alle misure di accoglienza dovrebbe essere immediato, secondo il diritto dell'Unione, perché, appunto, già le persone che fuggono da una condizione che affermano essere, no, di guerra, di persecuzione, di violenza, eccetera, no, non possono restare abbandonate a se stesse, no? Si produrrebbero, non so, una evidente ingiustizia e una evidente anche condizione poi di ulteriore trauma, no, per le persone che arrivano. E questo già non viene percepito dall'opinione pubblica, no? Sembra quasi che, no, arrivino persone con pretese non meglio identificate, no? E non ci si rende conto che invece, per l'appunto, sono persone che, a torto o a ragione, ma questo verrà stabilito, no, dalla procedura, no, lamentano con una condizione di vita insostenibile, impossibile, che nessuno di noi ha mai vissuto sostanzialmente, e speriamo nessuno di noi mai vivrà, che è quello dell'appunto della fuga dal proprio, incondizionata dal proprio paese, o perché vittima di una persecuzione per motivi politici, religiosi, sociali, sono i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, oppure perché è una condizione di guerra o di violenza generalizzata. Quindi la prima cosa da rimarcare è, se volete, un'ovvietà, ma che non è percepita come un'ovvietà, no? E cioè che, appunto, nei confronti di queste persone il diritto all'accoglienza discende, no, da una evidente condizione, no, che chiunque dovrebbe percepire moralmente, innanzitutto. L'accoglienza deve essere, appunto, immediata, tempestiva e di buon livello, e dovrebbe avvenire, e qua, appunto, le leggi dell'Unione Europea lasciano una amplissima discrezionalità agli Stati, cioè pongono alcuni, diciamo, paletti che si chiamano norme minime, adesso non più norme minime, ma, insomma, sostanzialmente ancora sostanzialmente definiscono delle soglie sotto i quali, no, i paesi non possono andare, ma per il resto qual è il modello, del come organizzare l'accoglienza, sostanzialmente ancora lasciato grandemente alla discrezionalità degli Stati. L'Italia, fermo restando che, torno a ripetere, ha scelto spesso di non fare, e quindi di lasciare molte persone in strada, anche negli anni passati, e violando, per l'appunto, la normativa, ha scelto un modello molto complesso, con luci ed ombre, molte luci e molte ombre, tutte e due. Innanzitutto non ha scelto un modello unico, ma ha scelto un modello a modelli paralleli, o quantomeno, diciamo così, ha scelto due grandi modelli. Quello dell'accoglienza presso centri a diretta gestione statale e quello dell'accoglienza presso programmi gestiti dagli enti locali. Il, detto in estrema sintesi, il modello CARA, Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, il modello SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Questi due modelli convivono nella situazione italiana in un modo estremamente bizzarro, devo dire, nel senso che, al di là poi di una specificazione normativa che ormai quasi nessuno più applica, tanto è, come dire, farraginosa e anche sostanzialmente, no, così inconsistente, le ragioni per cui si finisce in un sistema o nell'altro sono puramente casuali e dipende dal numero di posti, dall'ubicazione geografica, dal fatto se c'è un CARA o non c'è, se c'è uno SPRA o non c'è e così avanti. Quindi i sistemi sono due, però questi sistemi sono fortemente differenziati fra di loro per quanto riguarda modalità di gestione e diritti delle persone, sostanzialmente efficacia delle misure e percezione pubblica. Ormai siamo, come dire, possiamo dirlo con certezza, perché ormai è ammesso, no, da tutti, che il sistema dei CARA, dei centri appunto a diretta gestione governativa, è stato un sistema che ha fallito completamente. Si è dimostrato totalmente inefficace, costoso, problematico nella sua gestione e poco rispettoso dei diritti delle persone, oltre ad aver accresciuto per di più, no, l'allarme sociale, aver alimentato la paura, no, nei confronti dei rifugiati. Tutti sanno di cosa parlo dei grandi campi, Crotone, Bari, Mineo, no? Come dire, e così avanti, quasi tutti ubicati al sud, quasi tutti in strutture adibite ad altri scopi, isolatissime nel territorio e che, ripeto, come dire, incistate dentro realtà nel quale poi non era impossibile, no, gestire con effettivamente una da parte del territorio quella situazione, per sproporzione, se non altro, rispetto, no, al numero di abitanti, alla condizione socio-economica e così avanti. E questo modello, ripeto, completamente fallito. L'altro modello, quello degli enti locali, e cioè quello di chiedere agli enti locali di volontariamente prendersi quote di rifugiati, ha avuto un discreto successo e devo dire è stato anche oggetto di attenzione in sede europea, proprio perché ha prodotto delle esperienze di accoglienza diffusa anche estremamente riuscite, come d'altra parte era piuttosto evidente che sarebbe stato così. Sia io personalmente che in generale proprio Trieste è stato uno dei, diciamo, dei luoghi in cui questo sistema è stato pensato e proposto e quindi l'abbiamo seguito veramente fin dall'inizio, addirittura prima del suo inizio, per così dire, e non avevamo dubbi sull'efficacia, no, del sistema. Quindi oggi nonostante quella che ho un po' ironicamente definito la crisi di crescita, no, è dovuta all'eccesso, no, nell'ultimo anno dell'espansione dello SPRAR, bisogna dire che comunque è un sistema che garantisce degli standard mediamente adeguati e garantisce soprattutto, come dire, anche un buon inserimento sociale e evita i fenomeni, no, diciamo, di isteria sociale, no, che sostanzialmente purtroppo girano, no, attorno a questo mondo. Oggi siamo arrivati a oltre 400 comuni in tutta Italia che aderiscono al sistema di protezione e ormai tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta, curiosa, diciamo, eccezione, ma insomma, no, sono coperte da un progetto SPRAR. Coperte, per modo di dire, nel senso che innanzitutto il numero continua a essere insufficiente, ma soprattutto quello che all'inizio, no, in una fase del tutto sperimentale, insomma, era indubbiamente è stato un motore, e cioè la volontà di aderire, cioè di sperimentarsi, di mettersi in gioco per ragioni etiche, per ragioni politiche, insomma, per sensibilità del territorio, eccetera, quindi la cosiddetta volontarietà, che nei primi anni, quindi parlo 2002, 2003, 2005, insomma, eccetera, no? Ha costituito una base, come dire, anche motivazionale, chiamiamola così, molto, molto interessante, eh? Per cui di enti, che, di territori che hanno tirato, no? Questa, hanno promosso questo modello, oggi in realtà dimostra però tutte le sue carenze, nel senso che la volontarietà si è esaurita, a mio avviso, nonostante il numero degli enti è aumentato, si è esaurita perché, tenacemente chi non vuole non fa, e chi invece vuole fa, però non riesce a convincere il suo vicino a fare, quindi fa anche per lui sostanzialmente. Il meccanismo a macchie è diventato così evidente da arrivare a livelli appunto paradossali, nel senso che la maggior parte oggi dei programmi del sistema di protezione è concentrata al sud, in piccole realtà, magari anche molto accoglienti, ma nei quali comunque poi le prospettive effettivamente di vita sono estremamente, no, difficili, no? E, da un lato, e dall'altro nei quali io anche ipotizzo, insomma lo dico con molta chiarezza, che dietro alcuni purtroppo delle nuove così improvvise esplosioni d'amore di alcuni territori verso, no, l'asilo, come dire, ci siano, diciamo, anche magari delle diciamo, non sia tutto molto trasparente, ecco, no? Visto che comunque l'accoglienza significa, soprattutto su grandi numeri, insomma, anche la gestione di risorse economiche. Quindi alcune perplessità, insomma, su alcune infiltrazioni, insomma, soprattutto in Calabria e in Sicilia, insomma, non posso non avanzare questi dubbi, anche per le modalità con le quali appunto ho visto cambiare il quadro troppo rapidamente. Ma comunque sia, oggi pensate che abbiamo una situazione nella quale nella regione Calabria, per fare un esempio, che conosco abbastanza bene, abbiamo, mi pare, 57 o 59, poco meno di 60 programmi di accoglienza, quindi un numero incredibile. E non lo so, io non, possiamo guardare quanti sono nella regione Veneto, ma saranno 15. Quindi però non pensate che non sono molti di più nella, come dire, in Emilia Romagna, che pur, diciamo, si vantava, e come dire, una tradizione, no, di servizi che purtroppo invece la vedo in grande contrazione. Pochissimi sono in Lombardia, ugualmente pochi sono in Piemonte, in Liguria, qualcuno di più in Friuli Venezia Giulia, appunto un territorio un pochino più, risposto un po' di più, però lo squilibrio territoriale geografico è diventato insostenibile. Quindi questo modello va completamente ripensato, va ripensato alla luce invece di una modifica normativa vera e propria che preveda quello che almeno è stato proposto dall'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, un vero e proprio trasferimento di funzioni amministrative ai comuni per la gestione dei richiedenti asilo, naturalmente, sia ben chiaro, sulla base di una programmazione nazionale, di fondi nazionali che vengono dati ai comuni per, no, per questo servizio, e nell'ambito ovviamente di una programmazione da concertare con le regioni, nell'ambito appunto di quote, e poi applicando ovviamente dei principi e dei parametri, quei principi di adeguatezza, di proporzionalità, tenendo conto della popolazione ma anche dell'ubicazione geografica non troppo periferica, no? Delle capacità di assorbimento da parte del territorio, insomma di una serie di parametri che fanno sì che non c'è un calcoletto matematico, no? Tot rifugiato per, no? Per ogni comune, eh? Non è così banale, ma è comunque appunto un principio di programmazione, però dentro un quadro che non è più, no, di libera adesione volontaria, chi vuole vuole e chi non vuole tenacemente non farà, cosa che ha favorito purtroppo anche pessime politiche locali, eh? In particolar modo le regioni dominate purtroppo, no, politicamente dalla Lega, è chiaro che hanno, no, giocano su questo per rifiutare l'ingresso, no, dei rifugiati sul loro territorio, e oggi a parte l'operazione Mare Nostrum che in qualche modo l'ha imposto, a livello di SPRAR possono rifiutare, perché in effetti l'adesione non è, no, non è obbligatoria, nel senso che non c'è un'attribuzione di compito che la legge statale pacificamente può fare. Alcuni hanno sollevato il tema se ciò non sarebbe possibile, o delicate questioni di competenze fra Stato, Regioni e enti locali. In realtà vorrei ribaltare esattamente questo dubbio, cioè, e dire che invece è improprio nel nostro ordinamento costituzionale che lo Stato eroghi servizi diretti alla persona, no? In qualunque altro campo non lo fa più dagli anni 70 ormai, e quindi noi parliamo di servizi alla persona, che anzi proprio nell'assetto di distribuzione di ripartizione di funzioni fra Stato, Regione e enti locali spettano a livello base del territorio, anche nei confronti quindi di chi oggi vive la condizione di richiedente asilo. Non c'è una differenziazione, non ci dovrebbe essere una differenziazione, quindi servizi quali l'accoglienza, la mediazione linguistica, l'inserimento sociale, il seguire, tutto quello che riguarda gli interventi di carattere sociale anche nei confronti dei richiedenti asilo, dovrebbe passare in via ordinaria dagli enti locali, lasciando allo Stato solo l'intervento di primissimo soccorso, magari di primissima accoglienza, una fase di smistamento, quindi si parla adesso di centri di primissima accoglienza, eccetera, ma poi il modello dovrebbe essere proprio quello del territorio. In parte lo SPRAR ha avuto il pregio di farlo, di aprire questa strada, più di 10 anni fa, ma oggi questo motore, nonostante, ripeto, il numero dei posti aumenti, invece dal punto di vista della sua capacità innovativa, questo motore si è un po' arenato.
Down by the Needles River, Mama says it's dry as bone. The hot wind and the road forgive you, but Lord knows you're not going home. Down by the Needles River, tallest sky I've ever seen. Heaven high and heaven low. Heaven kind and heaven mean. Dry wind on the dry bank. Pray for peace, pray you away. Someplace better, someplace far. Down by the Needles River, current carry me along, past my enemies and lovers, past this earth of right and wrong. Down by the Needles River, current carry me along, past my enemies and lovers, past this earth of right and wrong. On the dry bank, pray for peace, pray you away. Someplace better, someplace far away. Someplace better, someplace far away. Dry wind on the dry bank, pray for peace, pray. You wait. Someplace better, someplace far away.
married the same lord and left the same day.
Needles River, un altro brano di Melena Cadiz dal Free Music Archive, qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Proseguiamo ad ascoltare la intervista a Gianfranco Schiavone sui temi dei rifugiati richiedenti asilo e dell'accoglienza, grazie agli amici di bellunopiu.it.
Considerando che l'adesione al progetto SPRAR dei comuni sì, non è obbligatoria ma appunto volontaria, se può spiegare in maniera chiara quali sono i vantaggi per un comune, togliendo i vantaggi elettorali di bacino, come diceva prima, della Lega, che può giocare sul fatto elettorale, ma quali sono i vantaggi concreti e invece gli svantaggi a non avere un sistema SPRAR nel proprio comune?
Allora, guardandolo in maniera molto molto ristretta, io vedo solo vantaggi, nel senso che si tratta di servizi che vengono comunque appunto erogati senza oneri per quel territorio, perché sono appunto a carico dello Stato, a persone, in genere tra l'altro giovani, che poi costituiranno anche una ricchezza per questo territorio, per quel territorio, e intanto no, supportano dei servizi con ricadute anche economiche positive. Perché comunque qualcuno si occupa dell'accoglienza, qualcuno si occupa, no, della gestione, no, delle persone, ci sono appunto dei consumi, ci sono delle iniziative culturali, insomma, voglio dire, c'è un bacino, no, di economico sostanzialmente dedicato proprio all'accoglienza, che a quel territorio, continuo a ripetere, non solo non costa, ma significa appunto che c'è una movimentazione appunto di risorse. In prospettiva ovviamente bisogna anche saper guardare un po' più in là, no? E cioè non solo non ci si rimette o tendenzialmente quel territorio ha appunto anche, no, un guadagno immediato, ma se noi pensiamo per l'appunto, come ormai dobbiamo pensare, che la società cambia, e che la presenza fra gli autoctoni, insomma, di persone straniere e di rifugiati, cioè persone che appunto hanno per vari motivi tagliato i ponti, per così dire, con il paese di provenienza per tutta la loro vita o per un lungo periodo della loro vita, aumenterà. È chiaro che la gestione positiva di questo fenomeno porta ricchezza, la gestione negativa porta disordine, porta disordine, porta paura, porta problemi, perché l'alternativa all'accoglienza diffusa è quella per l'appunto nei grandi centri, dove si creano ghettizzazioni e problematiche di inserimento. Poi, quindi, se vogliamo, come dire, facilitare e accelerare l'inserimento sociale, dobbiamo quanto più appunto, no, fare politiche sul territorio. Se vogliamo creare, no, delle vere e proprie bombe invece, allora facciamo esattamente l'opposto. Quindi il perché l'accoglienza diffusa non solo è molto più rispettosa dei diritti delle persone, molto più efficace, ma anche più lungimirante e intelligente per il territorio, insomma, è assolutamente evidente. Non ultimo il fatto che, ancora ripeto, in questa programmazione un po' balzana ed è tutto incerto, che soltanto la divisione per territori, quindi questa, no, il capillarità, permette o permetterebbe, una volta che viene superato definitivamente questo criterio un po' desueto, no, dell'adesione volontaria, permetterebbe di evitare concentrazioni che vanno a scapito di qualcuno, no, e ovviamente a peso di altri, perché oggi siamo, no, in situazioni, ripeto, di aree che soffrono, che effettivamente in cui il carico è eccessivo rispetto, no, alla capacità, no, di gestione, in cui anche la capacità di inserimento sociale, eccetera, no? Ma questo avviene proprio perché non c'è una programmazione nazionale. Qualora ci fosse, appunto, chiunque ha poi dei territori avrebbe diritto di dire: va bene, allora qui abbiamo, no, come dire, siamo arrivati a regime, no, eccetera, e altrove magari le persone si sistemano anche da altre parti. Oggi, ripeto, siamo invece a una situazione opposta, cioè che chi vuole, non solo chi vuole fa e chi non vuole non fa, ma purtroppo il messaggio che viene dato a chi fa tendenzialmente è un messaggio negativo, perché, beh, a tu fai Allora vuol dire che da te arriveranno. Non è purtroppo del tutto sbagliato questo pensiero, e neanche del tutto infondata questa paura degli amministratori, che si trovano di fronte a un dilemma: faccio e attiro o non faccio, no? E naturalmente però è chiaro che, no, sono un pessimo amministratore, un pessimo politico, no? Sì, il dilemma viene lasciato oggi ai territori, no? Fra chi cerchi a... e questo dilemma non deve essere veramente superato, in modo che non vengano penalizzati, non venga penalizzato chi fa. Quindi ecco, forse ho trovato un unico aspetto negativo, cioè il rischio effettivamente di chi fa, di poi, soprattutto se se si trova in un'area particolarmente scoperta, no? Di essere un po' l'unico ad attirare anche richieste, bisogni, però negativo dovuto alla mancanza della programmazione, non negativo in sé.
Io volevo tornare su Belluno, nel senso che lei ha definito fondamentale e ovviamente vantaggiosissimo, solo vantaggi avere un progetto SPRAR nei vari comuni. Quali sono i presupposti fondamentali per costruire un progetto SPRAR che funzioni, come ad esempio al comune di Belluno? Quali sono gli strumenti principali, fondamentali?
Beh, per farlo purtroppo bisognerà aspettare quando ci sarà, a meno che non ci sia una riforma auspicabile a breve termine, chiaramente il progetto partirà nel momento in cui ci sarà appunto questa richiesta da parte del governo, ma io penso che ci sarà molto presto, ci sarà molto presto, quindi sarebbe bene cominciare appunto ad attrezzarsi. Come? Beh, innanzitutto, una volta acquisita la consapevolezza del fatto che è meglio avere sul territorio un progetto, fare delle consultazioni pubbliche con la rete, no, delle realtà sociali, no, del territorio, e valutare, no, appunto innanzitutto valutare i numeri, valutare i luoghi, al fine di creare, il progetto SPRA prevede un'accoglienza ordinaria, quindi sapere che queste persone non andranno in nessun centro, ma dovranno andare in appartamenti o luoghi di civile abitazione come qualsiasi altro cittadino o straniero residente. Quindi capire dove, capire come, e preparare appunto un progetto in questo senso. Insomma, è meglio ancora già da adesso, per l'appunto, cominciare, come dicevo prima, a gestire l'esistente, cioè il Mare Nostrum, in un'ottica di SPRAR, quindi pensando agli stessi servizi per quelle persone, e anche se sono, ripeto, incanalati in un programma tra virgolette straordinario, no, fare in modo che in realtà quanto più possibile ci sia un'interazione con i servizi del territorio. Fare per esempio una formazione agli operatori, sia degli operatori pubblici che privati, quindi sia di provincia, comune, aziende sanitarie, eccetera, sia a associazioni cooperative o quant'altro. Quindi insomma preparare il terreno in tempi penso veramente molto molto rapidi, perché l'evoluzione dei fatti è un'evoluzione estremamente rapida. In teoria il bando SPRAR è previsto nel 2016, ma in realtà non sarà così, questo penso che sarà, non sapremo cosa succederà nel 2016 sicuramente, no? Non, questa programmazione sarà completamente modificata, insomma. Quindi potremmo avere il prossimo anno, potremmo avere una riforma, anzi auspicabilmente una riforma che elimini l'idea del bando, no? E che prevede appunto l'ingresso in qualunque momento, quando, no? Diciamo, perché non solo la volontarietà va superata, ma come se non bastasse, in maniera ancora più bizzarra, questa volontarietà non poteva neanche essere espressa sempre, ma doveva essere espressa quando c'era l'invito a presentarsi, perché chiaramente ci deve essere una copertura di spesa, ma... E mentre dovremmo quantomeno passare rapidamente a un meccanismo invece di possibile ingresso, no, continuo di nuove amministrazioni nel sistema, e non quando ci sarà, ma chi ha i requisiti e si presenta viene valutato e può appunto accedere al programma. Quindi insomma mi immagino da qui ai prossimi mesi moltissime novità, ecco, quindi c'è il tempo per prepararsi, ma anche non tanto.
Ma per prepararsi da parte dei comuni o molti casi sono anche
di tutte e due, ma sicuramente dei comuni, per la consapevolezza politica che è giusto ed opportuno fare questo programma.
Sì, ovviamente il comune che è il soggetto che richiede.
Il comune e la provincia, fino a in attesa della riforma, no? Che prevederebbe la sparizione di questo ente, diciamo comunque molto confusa insomma questo percorso. Al momento il sistema prevede la possibile titolarità di entrambi gli attuali enti locali, per l'appunto o comuni e province, unioni di comuni, per esempio, consorzi di comuni, no? E penso soprattutto alle piccole località, no? Di montagna, per esempio, in cui non è detto che debba, eccetera, all'articolazione insomma, delle autonomie locali nel suo complesso. Ho fatto cenno molto rapidamente, voglio spiegarlo meglio, appunto alle prospettive di riforma legislativa. Queste prospettive sono molto molto concrete, perché l'Italia è tenuta al recepimento di due nuove direttive dell'Unione Europea in materia di asilo, la direttiva sull'accoglienza, la direttiva sulle procedure cosiddette rifuse, cioè modificate, in realtà si trattava di direttive già esistenti che sono state modificate e che gli Stati devono recepire nel loro ordinamento entro il termine tassativo del luglio 2015. Per cui da qui ai prossimi mesi l'Italia deve comunque mettere mano alla propria legislazione in materia di asilo e ovviamente può cercare di cambiare poco, oppure può in maniera un pochino, forse una volta, avere uno scatto diciamo di lungimiranza che fino adesso non ha avuto e riformare interamente il sistema d'accoglienza che non funziona per i motivi che ho appena detto e quindi superare questa dualità, la dualità CARA-SPRAR, per andare a una abrogazione dei CARA che oggi viene chiesta anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e impostare l'intero sistema sul sistema di accoglienza diffusa. Questo sembra essere anche la direzione nella quale va la cosiddetta intesa Stato-Regioni-Enti locali del luglio appunto di quest'anno, ancorché un'intesa un po' confusa nei suoi contenuti, ma che comunque senza dubbio parla di sistema unico e parla di sistema unico territoriale. Quindi potremmo essere alla vigilia di una riforma proprio di sistema, profonda dell'accoglienza in Italia che può essere ancora pasticciata e creare problemi e carenze, oppure può essere una buona riforma e prendere il meglio di quell'esperienza italiana che dicevo contrastante luci ed ombre e metterla a regime insomma in un nuovo binario che senza dubbio è quello per l'appunto dell'accoglienza diffusa dei rifugiati. In altri paesi a seconda dell'ordinamento dei vari paesi ci sono molti modelli, per esempio certamente negli stati federali come la Germania ci sono effettivamente la distribuzione per Länder e anche in Austria per citare esempi vicini, però e c'è a volte anche il coinvolgimento diciamo di quelle che c'è anche in Spagna un meccanismo simile insomma per appunto proprio in ragione no, dell'organizzazione dello Stato. Devo dire però che un meccanismo per l'appunto come quello italiano no, che potrebbe attribuire l'accoglienza dei richiedenti asilo anche ai più piccoli comuni, no, secondo una logica veramente molto molto no, capillare, nel modo in cui è stato concepito dal sistema SPRAR e nel modo in cui a maggior ragione ne proponiamo, no, questa è la riforma che vi ho detto prima, effettivamente sarebbe un'innovazione in Europa. Sì. Quindi da un paese che ha purtroppo grandi responsabilità nel passato, nella sua inerzia, no, su questa materia, l'Italia potrebbe come dire, essere un paese che invece no, presenta anche modelli positivi e avanzati.
I comuni adesso sono obbligati invece per la gestione dell'emergenza alla prima accoglienza, come il comune di Belluno, cioè sono stati smistati.
La realtà come sempre alla fine si impone sulle ideologie e sulle follie, no? Come dire, di chi crede che la storia non esista o prenda la direzione che vuole lui. No, perché le persone che ci sono oggi
non accogliono, cioè
oggi
sono obbligati.
Esattamente, oggi sono obbligati con l'unica però con la differenza fondamentale che l'operazione Mare Nostrum per quanto riguarda la distribuzione, beh, non poteva fare diversamente, cioè doveva per forza distribuire sul territorio, e quindi da questo punto di vista, per l'appunto, fa comprendere a chi non vuole fare che i rifugiati esistono, semplicemente. Il problema però è che l'operazione Mare Nostrum non impone, né può, per motivi ovviamente legislativi, imporre al comune di occuparsene, ma semplicemente trova posti sul territorio. E sta rischiando, e in molte aree realmente sta producendo un risultato negativo, magari non voluto, ma negativo, di creare delle accoglienze che in quel territorio non sono vissute dentro una rete di, no? Come dire, di servizi, no? E di programma, è un programma vero, ma sono messe lì forzatamente come corpi estranei, aumentano la percezione ostile da parte del territorio e una volta magari finite lasceranno uno sgradevole ricordo e alimenteranno ancora di più l'idea che non avrebbero dovuto venire. Quindi l'operazione sicuramente è anche qui è l'operazione da un lato forse necessaria, ma che ha anche cauta negativa e che è figlia di quella mancata programmazione. Quindi questo oggi un comune non aderente allo SPRAR, perché no, dovrebbe avere, ma che magari si vede coinvolto in Mare Nostrum, se non altro indirettamente perché gli sono arrivati sul territorio, oggi dovrebbe avere la lungimiranza politica di dire: va bene, io fino adesso ero fuori da tutto perché non ho capito, no? Adesso che questi sono qui, però io me ne occupo, perché rielaboro questo ritardo e lo reinvesto, no, in una programmazione futura. Quindi quello che io direi a quei comuni che oggi sono, hanno Mare Nostrum senza averlo mai né chiesto né voluto, di occuparsene, di inserire, in realtà, anche se non sono gli enti gestori diretti, ma di in qualche modo obbligare, no, gli enti, i privati, da un lato, e le prefetture dall'altro, no, e mettersi in qualche modo come deve essere, come svolge le sue funzioni, appunto, ripeto, costituzionali, l'ente locale, a essere l'ente di raccordo e di coordinamento dei servizi. Quindi occuparsi di queste persone nella prospettiva, no, di sapere che questo è un progetto che magari è arrivato da capo e collo, però tendenzialmente deve trasformarsi in qualcosa di ordinario, perché non passerà, ecco. Passeranno queste persone che sono accolte, ma non passerà il problema. Quindi vedo che da questo punto di vista, però, questa consapevolezza non c'è questa capacità di capire che invece non andrebbero lasciati negli alberghi, non andrebbero lasciate, no, come dire, a associazioni improvvisate, come dire, la cui capacità di azione è estremamente forse anche, no, incerta, andrebbero coinvolti, appunto, la rete dei servizi sociali del territorio, andrebbero coinvolte, no, quindi andrebbe fatto un lavoro per, ripeto, piano piano far nascere l'ordinario dallo straordinario. Insomma, ecco, questo è quello che mi sentirei di dire a chi non, a chi si è visto in casa improvvisamente Mare Nostrum, no, senza saperlo, senza voler.
Gianfranco Schiavone dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, intervistato da bellunopiu.it a margine della serata che si è svolta a Belluno venerdì scorso su queste tematiche. E ora ascoltiamo un'intervista raccolta in Piazza Duomo a Belluno in occasione della manifestazione antirazzista di 10 giorni fa. Microfono di Radio Cooperativa in Piazza Duomo a Belluno, dove è in corso la manifestazione antirazzista e antifascista, e con noi abbiamo Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni di Belluno, soggetto promotore di questa iniziativa, e innanzitutto ti chiediamo di spiegarci cos'è questa manifestazione, perché nasce, e poi anche qualcosa sui contenuti, visto che siamo nel vivo della manifestazione, come insomma l'avete strutturata e come la giudichi vista la partecipazione.
Ok, allora partiamo un po' dal percorso che l'ha costruita. Nasce all'interno di un ambito un po' nuovo che si chiama la Comune Bellunese, che è un ambito di ragionamento aperto sia ai gruppi costituiti, sia ai soggetti, ai singoli cittadini. Dopo oltre un mese di inchieste, quelle fatte da Belluno Più, di rapporti, quelli tenuti tra la Casa dei Beni Comuni e i ragazzi stessi, o anche quelle tra le volontarie che a Limana stanno lavorando con i ragazzi che sono in richiesta d'asilo qui a Belluno, abbiamo deciso di costruire un evento pubblico che andasse oltre la semplificazione razzista e xenofoba che troppo spesso ascoltiamo e leggiamo nei nostri territori. Una sfida sicuramente, perché chiamare le persone in piazza sul tema dell'antirazzismo è un azzardo, ma la risposta ci sembra più che dignitosa, e anzi l'appello è stato sottoscritto da centinaia di persone. La piazza effettivamente è una piazza meticcia, nel senso che ai bellunesi arrivati si sono aggiunti anche gli stessi ragazzi in richiesta d'asilo, molti dei quali tra l'altro sono già in situazione di diniego dal punto di vista della commissione di Gorizia, perciò per noi aver costruito per la prima volta una piazza meticcia su questi temi qui è un'ottima risposta anche e soprattutto alle terribili iniziali proposte di Casa Pound, Forza Nuova e Lega Nord, che hanno iniziato a affacciarsi nel nostro territorio, e quella di oggi voleva essere anche una prima forte risposta pubblica sul fatto che il nostro territorio da una parte sa cosa vuol dire l'emigrazione perché l'ha vissuta sulla propria pelle, perciò sarebbe ridicolo non essere accoglienti. Dall'altra parte il nostro territorio è anche fieramente antifascista, lo è da sempre, e anche oggi mi sembra che il tema sia stato portato in piazza in maniera adeguata, insomma molto aggiornato nei termini. Ecco.
Per fotografare nello specifico la situazione di questi giovani richiedenti asilo, qual è la fotografia in provincia di Belluno?
Allora, la fotografia è un po' angosciante dal punto di vista della prospettiva, nel senso che noi abbiamo circa 170 persone in questo momento a fronte delle oltre 300 che sono passate in questi mesi nella provincia di Belluno. Sono tutte accolte in strutture convenzionate con la prefettura. Il problema è che in questi giorni iniziano le commissioni a Gorizia per la valutazione della loro domanda di richiesta d'asilo, e purtroppo, come già avevamo denunciato qualche mese fa, chiaramente sono molti dinieghi, proprio perché la formula della richiesta d'asilo è ormai antistorica rispetto alle necessità che ci sono nel mondo intorno a noi. E questo è il primo problema, perché noi ci troviamo qui un sacco di ragazzi tra i 18 e i 35 anni totalmente inadeguati alla vita in clandestinità, che nel giro di 10 giorni passano dall'essere richiedenti asilo al fatto di essere clandestini, senza una patria, senza una possibilità, senza nemmeno una possibilità di integrarsi, perché hanno avuto pochissimo tempo per stare in un territorio. Una situazione, un limbo umanitario pericolosissimo, perché secondo noi questo è il miglior modo per aprire le porte ai fanatismi e alla criminalità organizzata. Noi siamo convinti che contro la prospettiva dell'ISIS, perciò del fascismo islamico, e contro anche la prospettiva della Lega, di Casa Pound, di una società securitaria, xenofoba e paurosa, vadano affrontati con strumenti di accoglienza basati sulle esigenze di questo mondo in questo periodo storico. Ognuno deve fare il suo ruolo. Noi oggi siamo qui insieme alla parte della società civile bellunese per dire che ognuno vuole prendersi le proprie responsabilità. Tra 5 minuti andremo a ribadirlo al prefetto, a cui porteremo l'appello, che si può trovare su bellunopiu.it e che riassume un po' tutte le cose che tengono insieme questa piazza.
Senti, parliamo proprio dell'inadeguatezza, dell'incoerenza degli strumenti a disposizione anche di chi nell'istituzione valuta queste situazioni. Ci sono tutta una serie di criticità che però non sono state ancora neanche messe sul tappeto del dibattito politico. E nel caso, per esempio, delle storie che avete visto voi da vicino, in che cosa si può sostanziare questa distanza fra l'istituzione e la vita reale?
Ma il problema, forse soprattutto in un'ottica di costruire un sistema adeguato di accoglienza, di gestione delle migrazioni come un fatto strutturale di questa società, di questo periodo storico, il problema è di dare degli standard e qualificare i soggetti che vanno poi a gestire questi ragazzi. Allora, noi sappiamo che al di là dei luoghi comuni, i famosi 30 euro al giorno soggiorno di ogni migrante vanno in mano alle cooperative, in questo caso quelle bellunesi, per gestire questi richiedenti asilo. Il problema è che i 30 euro vanno a cooperative fatte di operatori bravissimi e preparatissimi, che sanno le lingue, che hanno pensato quello che stanno facendo, stanno vivendo questa cosa come una possibilità anche lavorativa per loro, e vengono messi sullo stesso piano magari dei criminali che, andando a gestire al risparmio questa situazione, costruiscono emarginazione sociale a livelli mai visti. E in più si rubano sostanzialmente i soldi dei contribuenti che vengono gestiti per avere questa gestione. Qui questo è un po' il problema. La cosa che chiediamo e che chiederemo al prefetto, che stiamo chiedendo a tutte le istituzioni bellunesi, è quella di avere degli standard più accurati, soprattutto nella definizione di chi va a fare le convenzioni con la prefettura e per la gestione di questi ragazzi. Insomma, vogliamo che ci siano degli standard umani, ecco.
Invece, per quanto riguarda la valutazione delle domande, delle richieste di asilo, che avviene nel caso di Belluno come per altre zone del nord-est a Gorizia, da questa commissione, i dinieghi con che cosa vengono giustificati, e sono secondo voi frutto di una valutazione erronea o piuttosto di norme che inducono poi chi valuta a dover arrivare a queste conclusioni?
Ma purtroppo un bel cocktail tra entrambi gli aspetti, nel senso che il problema delle commissioni adesso, che stiamo verificando direttamente, è che da una parte queste commissioni si basano esclusivamente sul report che viene insieme al migrante. Non molte delle cooperative che gestiscono questi ragazzi hanno l'accuratezza di fare delle ricerche, che comunque sono sempre a carico della persona che è in richiesta d'asilo. È come se io dovessi fare 10.000 chilometri per poi dimostrare perché ho fatto 10.000 chilometri. Non c'è un livello di approfondimento adeguato sulle situazioni da cui partono. Noi ci troviamo, per esempio, qui in piazza oggi, dei ragazzi cristiani nigeriani di Jos, uno dei territori più devastati dall'aggressione di Boko Haram, dei fascisti islamici di Boko Haram, a cui non è stato negato la richiesta d'asilo, perché non viene riconosciuta in questo momento la Nigeria uno dei luoghi da cui possono scappare. È ridicolo soprattutto perché, anche rispetto ai profughi siriani e a quelli che stanno arrivando dalla guerra che c'è ai confini della nostra bellissima Europa, per noi sono eroi e sono partigiani finché combattono l'ISIS a casa loro. Nel momento in cui mettono un piede nelle nostre coste, diventano dei clandestini da rispedire su dei gommoni a casa loro, per citare testualmente. Perciò il problema è misto, perché da una parte hai questa cosa qui della poca accuratezza della commissione nei confronti del caso tipo, dall'altra parte hai un quadro di sistema che si basa su Dublino 2, un terribile accordo che impone allo stato in cui il migrante mette piede di gestirselo dall'inizio alla fine, che di fatto blocca la libertà di movimento di queste persone e costringe un unico paese a fare i conti con tutti i migranti che ci passano attraverso. Noi siamo per la costruzione dei corridoi umanitari. Il libero passaggio non può essere esclusivamente di merci e denaro in questa Europa, vorremmo fosse anche delle persone, anche perché questi non stanno venendo a rubare i servizi e il lavoro, ma stanno scappando da situazioni per cui ognuno di noi, se ci pensa 6 secondi, può capire che è naturale, umano e anche legittimo scappare, e è legittimo trovarsi di fronte una società come quella che in piazza oggi è rappresentata qui a Belluno.
Senti, una delle problematiche di cui si parla un po' in questi giorni è quella della Convenzione di Dublino, legata al fatto che il paese di arrivo è quello che poi è tenuto comunque a occuparsi, diciamo, della persona, e quindi anche dal punto di vista, chiamiamolo così, burocratico, anche se questa persona in realtà magari arriva in Italia e ha tutt'altri progetti, tutt'altre intenzioni, vuole andare in Olanda piuttosto che in Inghilterra. Da questo punto di vista ci sono delle possibilità che la questione arrivi effettivamente sul tavolo delle istituzioni, oppure, diciamo, conviene un po' a tutti lasciarla così?
Ma noi crediamo che o questa cosa viene affrontata alla radice, se no possiamo anche continuare a prenderci un po' in giro e a far finta di niente, a far finta che gli sbarchi a Lampedusa derivano dal bell'autunno e dal sole, e non rendendoci conto che quello che stiamo facendo con i nostri investimenti, ma anche con le nostre iniziative diplomatiche in giro per il mondo, ha degli effetti. Questo è il prezzo di quegli effetti. L'Italia è in questa posizione geografica, perciò scegliamo o diciamo a Renzi di prendere l'Italia e metterla sopra la Norvegia, allora magari affrontiamo dei discorsi diversi, oppure secondo noi si può affrontare, come dovrebbe fare un paese maturo anche in Europa, il fatto che siamo un paese di confine, va affrontata questa cosa, vanno trovati strumenti umanitari e adeguati, non per costruire assistenzialismo come si sta facendo adesso con i migranti, ma per costruire autonomia delle persone, per ridare gli strumenti di autonomia vitali per le persone, per autodeterminarsi, decidere dove vivere e non essere costretti a, grazie al fatto della clandestinità, per esempio in Italia, a fare i conti esclusivamente con l'unico datore di lavoro che può assumerti se sei un clandestino, la camorra, la mafia o qualche genio giù per la bassa trevisana che sfrutta questi ragazzi per tirar su uva, o in Trentino per tirar su mele. Cioè, questa è la questione. Affrontiamo queste cose qua a viso aperto oppure ci prendiamo in giro. Secondo noi il tempo è maturo.
Senti, il 7 novembre è organizzato un altro incontro su queste tematiche, puoi accennare, a dire almeno dov'è o dare le coordinate per chi vuole venire?
Assolutamente sì, all'Istituto Catullo di Belluno, alle 8:30 di sera, abbiamo deciso di portare Schiavone, uno dei più grandi esperti di strumenti giuridici sulla richiesta d'asilo, uno dei gestori di una delle strutture migliori d'Italia, che è l'ICS di Trieste. Vuole essere anche un momento in cui affrontare a viso aperto, appunto, anche nel territorio bellunese questa questione. In quella serata lì abbiamo invitato anche molti operatori delle cooperative, perché vogliamo un confronto vero sul tema della gestione delle richieste d'asilo, e invitiamo tutti a venire perché per noi questa questione rimane aperta. Oggi è l'inizio di un percorso e anche di un modo di parlare della questione che, invece di banalizzarla, cerca un po' criticamente di affrontarla. L'incontro col prefetto dopo pensiamo sia un primo punto. La serata di Schiavone sarà una formalizzazione anche di una prospettiva per il territorio, e lì approfondiremo, perciò invitiamo tutti a venire.
Senti, i soggetti che accompagnano questo percorso, che partecipano, quali sono?
Ma la comune è difficile un po' riassumerla, nel senso che ci sono dentro da operatori delle stesse cooperative che poi gestiscono i ragazzi, a parti del sindacato, della FIOM che oggi è in piazza con noi, a noi della Casa dei Beni Comuni, a un sacco di, alle volontarie che a Limana hanno aiutato i ragazzi sulle necessità di prima accoglienza, ma anche pezzi di Ampia, pezzi di società civile che invece vogliono un po' affrontare il discorso pubblico partendo da una prospettiva diametralmente opposta a chi l'ha gestito fino adesso. C'è un punto di contatto che si sta costruendo su una prospettiva del comune, si basa tutto su una cosa banale che noi andiamo dicendo da un po' e non siamo certo i primi, che la risposta a questa crisi non è la paura ma è la comunità. Oggi è il motivo per cui abbiamo deciso di far aderire questo presidio alla mobilitazione internazionale di Ren Kobane, in solidarietà al popolo di Kobane, perché Kobane ci ha insegnato questo: una risposta comunitaria è la più forte di fronte all'avanzata dei matti islamici e di fronte al califfato come prospettiva storica. Noi non abbiamo la prospettiva del califfato, abbiamo la prospettiva di una comunità democratica, partecipata e meticcia. Questa è la nostra piazza.
Una piazza da cui è stata evocata anche la storia della resistenza, che a Belluno è stata particolarmente forte, questo non è un caso.
No, siamo sicuri del fatto che la sindrome da divano ha portato un sacco di persone a dare per scontato molte cose che stanno a corollario della democrazia, una delle quali è la partecipazione diretta. E un po' la sfida, che è quella della comune bellunese, è quella di trovare formule e strategie di democrazia sempre più avanzate. In questo senso anche oggi la partecipazione di un AMPI che torna a essere sulla piazza un soggetto attivo e propositivo in questo stato qui, in questo stato di cose qui, ci sembra un ottimo segnale. La resistenza oggi è stata attualizzata al momento. Da oggi si è messo una pietra sopra, probabilmente anche alle future sortite di Casa Pound e Forza Nuova. Esiste una società bellunese che ha risposto alla chiamata. È il primo passo, ma ci sembra un passo significativo.
Grazie a Lorenzo Bogo della Casa dei Beni Comuni e della Comune Bellunese, e ancora buona fortuna per il vostro progetto, e torniamo alla manifestazione.
Grazie, ciao a tutti.
Thank you.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con questa intervista raccolta a Belluno alla manifestazione contro il razzismo si chiude Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, questa settimana dedicata alle tematiche dell'emigrazione che sono al centro, come sapete, anche di nuovi rigurgiti di propaganda politica di tipo razzistico, e quindi anche per questo abbiamo ritenuto importante portare anche dalle Dolomiti questa voce contro il razzismo. Appuntamento da parte mia, Zenone Sovilla, alla settimana prossima qui a Radio Cooperativa. Buona serata. Thank you.